insubrisce total Wüstung, paesi scomparsi nel milanese. Svariate sono nel cuore dell'Insubria le testimonianze inattese di antichi insediamenti umani, poi abbandonati. Difficile definirne con certezza la posizione e vicende, anche per carenza di studi. As you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Nel Sepre, parlando di Total Wüstung in questa regione, non possiamo che partire da Castel Seprio, il suo capoluogo scomparso. Non è necessario ripercorrere le vicende di questo luogo eccezionale e basterà affermare che esso rappresenta il più studiato esempio di distruzione totale che potremmo mai citare nella nostra lista. Circa questa città esistono fonti scritte sin dall'inizio del VII secolo dell'età volgare e prove archeologiche di insediamenti umani che conducono indietro fino all'età del ferro. Per di più, conosciamo piuttosto chiaramente il motivo della sua distruzione ad opera dell'esercito visconteo avvenuta nel marzo del 1287. Tale avvenimento annullò il ruolo di Castelseprio nella storia, ma non lo fece dimenticare. Fu oggetto infatti sia negli studi degli eruditi dei secoli eruditi successivi che nella tradizione locale. Non da ultimo, è una delle rarissime città abbandonate dell'Insubria, quantomeno fatto oggetto di scavi, seppure parziali. Appartenente allo stesso Finis, che era il misterioso Castrum Axongia, scombriamo il campo sin d'ora. Molti si sono occupati di questo centro scomparso e nessuno è mai arrivato a una conclusione sicura. Un documento dell'archivio della Basilica di Sant'Ambrogio di Milano del 804 dice che Urso clericus qui vocatur Petro filius quondanum araldi de superfluvio Pato ha donato all'oratorio di San Zenone di Campione un podere in loco ubi numinator antellaco finibus castro sebrenses qui nominator castro Axongia. Lo stesso toponimo si rinviene in un'unica fonte dell'807, nella quale Gises Pertus vendeva due servi, filis terudate traensis origine castello Axongia, a Totone da Campione. Antellaco, il cui etimo si intreccia con quello dell'intera Valle Intervi. È stato proposto essere una zona piuttosto che un luogo di singolo insediamento e dovrebbe comunque trovarsi non molto lontano da Campione, date le compravendite ricordate sopra. Castro Axongia, a sua volta, non sarebbe esterno alla stessa Val d'Intervi. L'idea che questo fosse Ossuccio, paese già in riva all'Ario, le cui grafie più antiche sono Asuncium nell'età romana e Auxucio nel 978, è stata scartata dal Monneret de Villard, il quale a cui pareva impossibile che Axongia, in inizio IX secolo, si fosse così trasformata in meno di 200 anni. Inoltre, non si è trovata altra traccia di un castrum a Ossuccio. Lo stesso autore scovò un atto di vendita del 799, in cui compare un Alfred de Antellaco, filius quondam Murani de Scalia, che si ritrova anche in un altro documento coevo dello stesso steso ad Aronio, poco lontano da Campione. Scalia, oggi è Scaria Intervi, frazione di Lanzo, e sarebbe stata anch'essa una località della zona di Antelano, nella quale rientrava, secondo un documento del 987, anche un castrum Castiglioni, che è Castiglione. Antellaco o Antellano, quindi non sarebbe niente di diverso che l'intera Val d'Intervi. Alla stessa conclusione, d'altro canto, era arrivato proprio in Rota, tramite un suo studio nel 1916, in cui seguì una dimostrazione basata sulla linguistica comparata fra milanese e latino, ma non si era sbilanciato sulla questione ancora aperta di Castro Axongia. Questo, è chiaro ormai, non fosse un castello dell'Intelvese esistente durante il IX secolo e successivamente o scomparso o mutato di nome. Il Bognetti ha creduto che fosse lo stesso Castiglione, mentre la Rimoldi, in un recente scritto, propende per una identificazione con il castello di San Vittore di Laino, in quanto esso è una fortificazione della zona di cui si ha notizia nei documenti precedenti al IX secolo e di cui si perdono le tracce nell'anno 807. Oggi di questa fortificazione non restano che poche vestigie e visibili, e in particolare l'omonima chiesa. Ammettendo la veridicità del percorso di indagine seguito dagli studiosi dell'identificazione del caso appena descritto, si dovrebbe pensare che, più che a un paese, a un castello scomparso. Ma la differenza fra queste categorie di insediamenti è labile, come dimostra un altro luogo che abbiamo che ha subito una total wustung, ancora in parte da chiarire, oltre a rappresentare una delle maggiori scoperte archeologiche dell'ultimo decennio. Siamo sempre nell'antico contado del Sepri, ma nella porzione che poi divenne Canton Ticino, e l'abitato è quello di Tremona Castello, a est di Mendrisio. Di un aggiornamento sulla questione ci si occuperanno nel prossimo numero di questa rivista altri contributi più esaustivi. A noi preme qui sottolineare il significato esemplare di questa vicenda rispetto a quelle già affrontate. Rare sono le fonti che hanno fatto presupporre a livello teorico l'esistenza di un paese fortificato a monte dell'attuale Tremona. La prima risale all'864 ed è una notizia iudicati datata a Milano, in cui erano coinvolti il monastero di Sant'Ambrogio e tre fratelli di Bissone per una proprietà che di quel luogo. È chiamato un testimonio, il cui nome, solo parzialmente leggibile, è indicato come Ut de Tremona. Il fatto che costui potesse essere identificato con un luogo di provenienza ha lasciato dedurre che, in quel secolo, Tremona fosse noto ai compilatori delle carte del processo milanese. Un secondo documento comprova direttamente l'esistenza di un castello. È una cartula Vendicionis del 1033, in cui Arderico di Mendrisio vendeva al prete Arnolfo beni in diverse località, fra cui appunto il castrum di Tremona. La terza fonte è un breve Recordationis date sententiae del 1170 che nomina il Monte de Tremona. Si tratta di una interessante sentenza arbitrale nell'ambito della lite fra Como e Milano, circa i confini del Seprio, che stabilisce la pertinenza della nostra località al Comasco. Ultimo documento è datato 1426, quindi successivo all'abbandono del borgo. Si tratta di una Cartula Vendicionis, che menziona il microtoponimo Sub Castello. Sulla base di ciò e del fortuito ritrovamento di un consistente ripostiglio di monete d'argento medievali, nel 1991 il gruppo di archeologi ticinesi guidati da Alfio Martinelli, futuro fondatore dell'Associazione Ricerche Archeologiche del Mendrisiotto, avviò le prime investigazioni su una delle tre colline che guardano l'attuale abitato di Tremona, in una località dominata proprio Castello. A distanza di 10 anni da allora, buona parte dell'insediamento è stata messa in luce ed è facilmente visitabile. Il complesso contiene almeno 27 edifici e un sistema viario che determina il loro orientamento, circondato da due cinte di mura. Le ricerche hanno permesso di definire un ampio ambito temporale di frequentazione della collina, dal periodo golasecchiano della seconda metà del XIII secolo. Grazie all'eccezionale lavoro condotto, la cronotassi dell'evoluzione del borgo è già stata delineata in modo sufficientemente preciso. La fortificazione sembra svilupparsi fra la prima metà del X secolo e la prima metà dell'XI secolo. Si ritiene che l'epoca immediatamente successiva coincise con il temporaneo abbandono, perlomeno fino alla metà del XII secolo. In questa finestra temporale ricade la datazione di 170 frecce ritrovate in loco, che si è preposto contestualizzare con qualche evento della guerra decennale fra Milano e Como del 1118-1127. Una terza e ultima fase di questa massima espansione edificatoria, corrispondente alla stabilità di Como e Milano dopo la pace di Costanza. Il ciclo terminò a metà del XIII secolo, con il definitivo spopolamento del villaggio. Ricordiamo che nel 1242 l'esercito visconteo conquistò Bellinzona, sotto il comando del locarnese Simone Orelli, e nello stesso anno avvenne la distruzione di Mendrisio. Entrambe operazioni furono eseguite ai danni dei Comaschi, alleati con Federico II. Nel 1249 gli sconfitti passarono definitivamente nell'orbita milanese, con la conseguente incorporazione del territorio della nascente signoria viscontea, motivo forse della disfatta e dell'abbandono degli ormai superflui presidi ai vecchi confini. Whenever you're in trouble,